ad alta voce. Ernesto Goio legge Raymond Carver.
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore?
Wise men say only fools rush in.
Aveva la parola il mio amico Mel McGuinness. Lui è un cardiologo e qualche volta questo gliene dà il diritto. Eravamo seduti tutti e quattro attorno al tavolo della cucina e bevevamo gin. Oltre me e Mel c'erano la sua seconda moglie Teresa, ma noi la chiamiamo Terry, e mia moglie Laura. Abitavamo ad Albuquerque, all'epoca, ma venivamo tutti da qualche altra parte. In mezzo al tavolo c'era un secchiello pieno di ghiaccio, la bottiglia del gin e quella dell'acqua tonica facevano continuamente il giro. E non so come, ci eravamo messi a parlare d'amore. Secondo Mel, il vero amore non poteva essere nient'altro che l'amore spirituale. Terry disse che l'uomo con cui viveva prima di mettersi con Mel l'amava tanto che aveva tentato di ammazzarla. Poi disse: una sera mi ha riempito di botte, mi ha trascinato per tutto il soggiorno per le caviglie, continuava a ripetere: ti amo, stronza, e a trascinarmi in giro per il soggiorno. Sbattevo la testa dappertutto. Terry fece il giro del tavolo con lo sguardo: che te ne fai di un amore del genere? Ma dai, Dio buono, non dire fesserie. Quello non è mica amore, lo sai benissimo, disse Mel. Non saprei come definirlo, ma certo non si può chiamarlo amore. Di quel che ti pare, ma secondo me lo era, disse Terry. Magari a te sembra una follia, eppure è vero. Non siamo mica tutti uguali, Mel. Va bene, certe volte si comportava da matto, d'accordo, però mi amava. A modo suo, ma mi amava. C'era dell'amore anche lì, Mel. Non puoi dire che non c'era. Mel sospirò. Prese in mano il bicchiere e guardò me e Laura. «Quell'uomo mi ha minacciato di morte», disse Mel. Vuotò il bicchiere e allungò la mano per prendere la bottiglia del gin. Terry è una romanticona. Appartiene alla scuola del «prendimi a calci così so che mi ami». Dai, Terry, tesoro, adesso non fare quella faccia. Mel allungò il braccio sopra il tavolo e sfiorò la guancia di Terry con le dita, sorridendole. Adesso vuol metterci una pezza, disse Terry. Quale pezza? Chiese Mel. Non c'è niente su cui mettere una pezza. So bene come stanno le cose, tutto qui. Ma come mai siamo finiti a parlare di questa cosa? Disse Terry. Sollevò il bicchiere e ne prese un sorso. Mel alla fissa dell'amore, aggiunse. Sorrise e io pensai che la cosa sarebbe finita lì. È che non definirei amore il comportamento di Ed. Ho solo detto questo, tesoro, disse Mel. E voi che ne dite, ragazzi? Aggiunse, rivolto a Laura e me. Secondo voi si tratta di amore? Non lo chiedere a me, dissi io. Non l'ho mai conosciuto il tizio. Ne ho sentito solo parlare di sfuggita. Non saprei dirlo, bisognerebbe conoscerne i dettagli. Comunque mi pare di capire che quello che vuoi dire è che l'amore è un assoluto. Mel disse: l'amore che intendo io lo è. Il tipo di amore di cui parlo io, non te ne vai certo in giro a cercare di ammazzare la gente. Laura disse: non so niente di Ed né della situazione. E poi come si fa a giudicare la situazione degli altri? Le sfiorai il dorso della mano. Lei mi lanciò un rapido sorriso, le presi la mano nella mia. Era calda, le unghie smaltate, ben curate. Le circondai l'ampio polso con le dita e lo strinsi. «Quando me ne sono andata si è bevuto il veleno per topi», disse Terry. Si strinse le braccia con le mani. «L'hanno portato all'ospedale di Santa Fe. Abitavamo lì all'epoca, una quindicina di chilometri fuori città. Sono riusciti a salvarlo, ma gli sono partite le gengive, cioè praticamente gli si sono ritirate dai denti. Da allora in poi, più che denti sembrano zanne». «Dio buono!» esclamò Terry. Rimase un attimo così, poi mollò la presa sulle braccia e prese il bicchiere. «Certo che la gente ne fa di cose strane», disse Laura. «Ormai è uscito di scena», disse Mel. «È morto». Mi passò il piattino con le fette di lime. Ne presi una, la strizzai nel mio bicchiere e agitai un po' i cubetti di ghiaccio con un dito. «Al peggio non c'è mai fine», riprese Terry. «Si è sparato in bocca, ma è riuscito a combinare un pasticcio anche in quello. Povero Ed», disse scuotendo la testa. «Povero Ed un cavolo», disse Mel. «Era un tipo pericoloso». Mel Aveva 45 anni, era alto e snello, con capelli ricci e soffici. «Però mi voleva bene, no, Mel? Almeno questo l'ammetterai», disse Terry. «È l'unica cosa che ti chiedo. Certo, non mi amava come mi ami tu, non dico questo, però mi amava, lo ammetti o no?» «Come sarebbe a dire?» ha combinato un pasticcio. «Cioè, come ha fatto a combinare un pasticcio quando si è ammazzato?» dissi io. «Adesso te lo dico io cos'è successo», rispose Mel. «Ha preso la calibro 22 che s'era comprato per minacciare me e Terry. Oh, dico sul serio, ci minacciava sempre. Avreste dovuto vedere come ci toccava vivere a quei tempi. Come fuggiaschi. Mi sono comprato una pistola anch'io, ci credete? Uno come me. Eppure è vero, l'ho comprata per autodifesa e la tenevo nel cassetto del cruscotto. Certe volte dovevo uscire di casa nel cuore della notte per correre in ospedale, no? Terry e io non eravamo ancora sposati all'epoca, e la mia prima moglie s'era presa la casa e i ragazzi, perfino il cane e tutto, insomma Terry e io vivevamo in un appartamento. A volte, come vi dicevo, mi telefonavano nel cuore della notte e dovevo correre in ospedale alle 2 o alle 3 del mattino. Era buio nel parcheggio, e mi veniva la sudarella prima ancora di arrivare alla macchina. Non si sa mai, quello poteva sbucare dai cespugli o da dietro un'altra macchina e iniziare a sparare. Voglio dire, era matto sul serio. Era anche capace di mettere una bomba, qualsiasi cosa. Mi lasciava dei messaggi in segreteria a tutte le ore, dicendo che aveva bisogno di parlare col dottore, e quando gli ritelefonavo mi diceva, brutto figlio di puttana, hai i giorni contati. Insomma, cosette del genere. Avevo una gran fifa, vi giuro. Sì, ma a me ancora dispiace per lui, disse Terry. Un vero incubo, disse Laura. Ma cos'è successo esattamente dopo che si è sparato? Mel disse, si è sparato in bocca in camera sua. Qualcuno ha sentito lo sparo e ha avvertito il portiere. Sono entrati con un passepartout, hanno visto quello che era successo e hanno chiamato un'ambulanza. Per caso ero in ospedale quando l'hanno ricoverato, ancora vivo ma senza speranza. Ha resistito 3 giorni. La testa gli si è gonfiata del doppio rispetto a una testa normale. Mai vista una cosa del genere, spero di non vederla mai più. Terry voleva accorrere al suo capezzale, quando l'ha saputo. Abbiamo perfino litigato, secondo me non doveva vederlo in quello stato. Secondo me non doveva proprio vederlo in quello stato e ne sono ancora convinto. «Chi l'ha avuta vinta?» chiese Laura. «Ero nella sua stanza quando è morto», disse Terry. «Non ha mai ripreso conoscenza, però sono rimasta lì a vegliarlo. Non aveva nessun altro al mondo». «Era un tipo pericoloso», insiste Mel. «Se vuoi dire che era amore, accomodati pure». «Era amore», disse Terry. «Certo, agli occhi della gente era una cosa fuori dal normale, ma lui era disposto a morirci. In effetti c'è morto». «Beh, per come è vero l'inferno, io non lo chiamerei amore», disse Mel. «Cioè, nessuno lo sa veramente perché l'ha fatto. Di suicidi ne ho visti tanti, e non saprei proprio dire se si riesce mai a capire la vera ragione per cui lo fanno». Mel si mise le mani dietro la nuca e inclinò indietro la sedia.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart.
Non saprei che farmene di quel genere di amore lì, disse Mel. Se quello è amore, accomodati pure. Terry disse, avevamo paura. Mel ha fatto addirittura testamento e ha scritto al fratello in California, che era stato un basco verde. Gli ha detto chi andare a cercare se gli fosse successo qualcosa. Terry bevve ancora. Poi disse, però Mel ha ragione. Vivevamo come fuggiaschi, eravamo spaventati. Almeno Mel lo era, vero tesoro? A un certo punto ho perfino chiamato la polizia, ma non è che siano stati granché d'aiuto. Dicevano che non potevano fare niente finché Ed non avesse fatto qualcosa di concreto. Non è buffo? Chiese Terry. Si versò l'ultima goccia di gin e agitò la bottiglia. Mel si alzò dal tavolo e andò verso la credenza. Tirò giù un'altra bottiglia. «Beh, io e Nick lo sappiamo che cos'è l'amore», disse Laura. «Almeno per noi», disse. Mi toccò il ginocchio con il suo. «Adesso tocca a te dire qualcosa», disse rivolgendo verso me il suo sorriso. Per tutta risposta le presi la mano e me la portai alle labbra. Il mio baciamano fece molta scena, erano tutti divertiti. «Siamo fortunati», dissi. «Ragazzacci», disse Terry, «smettetela subito, mi fate venire la nausea. Siete ancora in luna di miele, per l'amor di Dio. Tubate come colombe per la miseria. Aspettate e vedrete. Quanto tempo è che state insieme? Vediamo, che cos'è, un anno? Un po' di più? Un po' più di un anno?»
just to feel,
yes, just to feel
your heart.
I want your heart
beating close to mine,
so close to mine.
Andiamo per l'anno e mezzo, disse Laura, arrossendo felice. Vabbè, disse Terry, aspettate un altro po', fissò Laura tenendosi stretto il bicchiere. Naturalmente scherzo, aggiunse. Mel aprì l'altra bottiglia e fece il giro del tavolo, versando da bere. Coraggio, ragazzi, disse. Facciamo un brindisi. Propongo un brindisi all'amore, al vero amore. Facemmo tutti tintinnare i bicchieri. All'amore, ripetemmo tutti. Ve lo dico io che cos'è il vero amore, disse Mel. Cioè, ve ne darò un buon esempio. Poi ne potete trarre le conclusioni che volete. Si versò altro gin nel bicchiere. Ci aggiunse un cubetto di ghiaccio e uno spicchio di lime. Noi rimanemmo in attesa, sorseggiando dai nostri bicchieri. Laura e io ci toccammo ancora con le ginocchia. Le misi una mano sulla coscia calda e la tenni lì. In effetti, che ne sappiamo noi dell'amore? Disse Mel. Secondo me siamo tutti principianti in fatto d'amore. Diciamo di amarci, e magari è vero, non ne dubito. Io amo Terry e Terry ama me. Anche voi due vi amate. Sapete di che tipo d'amore parlo, no? L'amore fisico, quell'impulso che vi spinge verso qualcuno di speciale, e anche l'amore per l'essere, dell'altro e dell'altra, per la sua essenza, per così dire. L'amore carnale, e beh, chiamiamolo pure con il suo nome, l'amore sentimentale, la cura e l'affetto quotidiano per l'altra persona. Ma a volte ho grosse difficoltà a fare i conti con il fatto che devo aver amato anche la mia prima moglie. Però è vero, lo so che è vero. Perciò immagino che rispetto a questo sto esattamente nella stessa posizione di Terry. Di Terry e Ed, voglio dire. Ci pensò su un po', quindi continuò. C'è stato un periodo in cui credevo di amare la mia prima moglie più della vita, invece ora la detesto con tutto il cuore. Davvero? Voi come lo spiegate? Che cos'è successo a quell'amore? Vorrei tanto saperlo che fine ha fatto. Vorrei tanto che qualcuno me lo dicesse. E poi c'è Ed. Eh già, siamo tornati a Ed. Insomma, Ed ama Terry al punto che cerca di ammazzarla e poi finisce per ammazzarsi. Mel smise di parlare e mandò giù un sorso di gin. Voi altri siete stati insieme un anno e mezzo e vi volete bene, si vede. Traspare in tutto quello che fate. Ma tutti e due amavate altri prima che vi incontraste. Siete entrambi stati sposati prima proprio come noi e probabilmente avete amato anche altre persone prima di sposarvi. Terry e io sono 5 anni che stiamo insieme e siamo sposati da 4. E la cosa tremenda, veramente tremenda, ma anche buona, la grazia salvifica, la potremmo definire, è che se a uno di noi succedesse qualcosa, scusatemi se lo dico, insomma, se succedesse qualcosa a uno di noi, mettiamo domani, secondo me l'altro, l'altra persona, soffrirebbe per un po', sapete, ma poi il superstite ne uscirebbe e amerebbe di nuovo, si troverebbe presto un'altra persona da amare. E tutto questo amore di cui stiamo parlando, diventerebbe solo un ricordo, forse neanche quello. Sbaglio? Sono fuori strada? Perché se sbaglio vorrei tanto che mi rimetteste sulla buona strada. Voglio dire, non ne so niente io e sono il primo ad ammetterlo. Per l'amor di Dio, Mel, disse Terry allungando la mano e afferrandogli il polso. Che c'è? Sei ubriaco, tesoro? Sei un po' ubriaco. Tesoro, stiamo solo parlando, disse Mel. Va bene? Non devo mica per forza essere ubriaco per dire quello che penso. Cioè, siamo qui a parlare, giusto? La guardò intensamente. Caro, non ti sto mica criticando, disse Terry. Prese il bicchiere. Oggi sono di riposo, disse Mel. Voglio solo ricordartelo. Oggi sono di riposo, ripeté. Mel, ti vogliamo tutti bene, disse Laura. Mel squadrò Laura. La squadrò come se non riuscisse a metterla a fuoco, come se non fosse la donna che era. Anch'io ti voglio bene, Laura, disse Mel. E anche a te, Nick. Voglio bene anche a te. Sapete una cosa? Disse Mel. Ragazzi, voi siete i nostri amici. Prese il bicchiere. Mel disse, vi volevo raccontare una cosa. Cioè, volevo dimostrarvi quello che penso. Vedete, è una cosa successa qualche mese fa, ma va avanti ancora adesso e ci dovrebbe far vergognare quando parliamo come se sapessimo di cosa parliamo quando parliamo d'amore.
When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now
E dai su, intervenne Terry. Non parlare come un ubriaco se non lo sei. Vuoi stare zitta una buona volta in vita tua? Disse Mel con molta calma. Mi fai il favore di stare zitta un momento? Allora, come vi dicevo, c'è questa coppia di vecchietti che ha avuto un brutto incidente sull'interstatale. Un ragazzo li ha presi in pieno e li ha ridotti uno schifo, tanto che nessuno gli dava molte probabilità di cavarsela. Mel intanto faceva fare alla bottiglia il giro del tavolo. Quella sera ero di guardia io, riprese Mel. Era maggio, forse giugno, Terry e io ci eravamo appena seduti a tavola la sera quando mi hanno chiamato dall'ospedale. Era successa questa cosa sull'interstatale. Un ragazzotto ubriaco con il furgoncino del padre aveva sfondato la roulotte dove c'erano questi due vecchietti. Erano sui 65. Il ragazzo, 18-19 anni, è arrivato in ospedale bell'e morto. Il volante gli aveva sfondato lo sterno. I vecchietti, invece, erano vivi, capite? A malapena, voglio dire. Erano ridotti proprio male, credetemi. E poi l'età era già un 2-0 contro. A occhio e croce direi che lei era ridotta peggio di lui. Oltretutto aveva anche la milza spappolata. Tutte e due le rotule fratturate. Però s'erano allacciati le cinture di sicurezza e Dio solo sa come la cosa li aveva salvati, almeno per il momento. «Gente, è il momento della pubblicità progresso del Consiglio Nazionale sulla Sicurezza», annunciò Terry. «Vi parla il vostro speaker, il dottor Melvin R. McGinnis», scoppiò a ridere. «Mel», aggiunse, «certe volte sei proprio troppo buffo, ma ti voglio bene lo stesso, tesoro». «Anch'io, cara, ti voglio bene», disse Mel. Si sporse sopra il tavolo. Terry gli andò incontro, si baciarono. «Comunque Terry ha ragione», riprese Mel, rimettendosi seduto. «Allacciatevele le cinture di sicurezza. A parte gli scherzi, insomma, quei vecchietti erano ridotti proprio a pezzi. Per quando sono arrivati in ospedale, il ragazzotto era andato, come ho detto. L'hanno messo in un angolo sopra una barella». Io ho dato un'occhiata alla coppia di anziani e ho detto all'infermiera del pronto soccorso di chiamare subito un ortopedico, un neurologo e un paio di chirurghi. Prese un sorso dal proprio bicchiere. «Cercherò di farla breve», disse. «Insomma, li portiamo tutti e due in sala operatoria e ci lavoriamo sopra come matti tutta la notte. Avevano una riserva incredibile quei due. Ogni tanto capita». Insomma, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Verso mattina gli davamo un 50% di probabilità di cavarsela, magari alla donna un po' di meno. Comunque, eccoli lì, al mattino ancora vivi. Così va bene, li trasferiamo nell'unità di terapia intensiva e lì tutti e due si sono messi sotto a guarire per 2 settimane, riuscendo a riguadagnare un punto dietro l'altro su tutti gli indici. Perciò, alla fine, li trasferiamo in una stanza tutta loro. Mel si interruppe. «A questo punto», disse, «facciamoci un altro goccetto di questo gin da 2 soldi, così lo finiamo. Che diamine! Poi usciamo a cena, giusto? Terry e io conosciamo un ristorantino nuovo. Andiamo lì, in questo nuovo posto che sappiamo noi. Ma non possiamo andarci finché non finiamo questo gin schifoso, comprato a qualche svendita». Terry aggiunse, «veramente non ci abbiamo ancora mai mangiato, però sembra buono, cioè da fuori, intendo». «A me piace il cibo», disse Mel. «Se potessi ricominciare tutto da capo, farei il cuoco, sapete? È vero, Terry?» Si mise a ridere. Si gingillò con il ghiaccio nel bicchiere. «Terry lo sa bene», disse. «Ve lo può dire, ma fatemi dire un'altra cosa. Se potessi tornare indietro e vivere in un'altra vita, in un'epoca diversa e così via, vorrei rinascere cavaliere». Si era abbastanza sicuri con tutta quell'armatura addosso. Fare il cavaliere era un bel mestiere finché non hanno inventato la polvere da sparo, i moschetti e le pistole. «A Mel piacerebbe cavalcare un destriero con la lancia in resta», disse Terry. «Portare la sciarpa di una dama ovunque vada», disse Laura. «O magari direttamente la dama», disse Mel. «Vergogna», disse Laura. Poi Terry disse, «Immaginate un po' se invece rinascesse servo della gleba. Quelli mica se la passavano tanto bene a quei tempi». «I servi non se la sono mai passata bene», disse Mel. «Comunque, immagino che anche i cavalieri fossero i vascelli di qualcuno. Non era così che funzionava?» «Che tutti erano vascelli di qualcun altro. Non è giusto, Terry? Ma quello che mi piace di più dei cavalieri, oltre alle loro dame, è che avevano quell'armatura, sapete, e così non si potevano fare troppo male». «Vassalli», disse Terry. «Come?» chiese Mel. «Vassalli», ripeté Terry. «Si dice vassalli, non vascelli». «Vassalli, vascelli», disse Mel. «Che cazzo di differenza fa?» «In ogni caso, hai capito quello che volevo dire?» «D'accordo, allora sono ignorante, che vuoi farci? Quello che dovevo imparare, l'ho imparato. Sono un cardiochirurgo, come no, però sono solo un meccanico. Ficco dentro le mani, faccio qualche cazzatina con le dita e rimetto a posto le cose, cazzo!» esclamò Mel. «La modestia non ti si addice», disse Terry. «È solo un povero macellaio», dissi io. «Però certe volte ci soffocavano dentro quelle armature, Mel. Gli veniva perfino l'infarto se si arroventavano e loro erano troppo esausti e sfiniti. Non ricordo dove, ma ho letto da qualche parte che quando cadevano da cavallo non riuscivano più ad alzarsi perché erano troppo stanchi e non ce la facevano rimettersi in piedi con tutta quella ferraglia addosso. A volte venivano perfino calpestati dai loro stessi cavalli. «Ma è terribile», disse Mel. «È davvero terribile, Nicky. Immagino che non potessero fare altro che rimanere lì a terra e aspettare che qualcuno li infilzasse come uno spiedino. Magari qualche altro vascello», disse Terry. «Giusto», disse Mel. «Qualche altro vassallo passa di lì e impala il povero bastardo in nome dell'amore, o per qualsiasi cazzo di cosa combattessero a quei tempi». «Le stesse cose per cui combattiamo oggi», disse Terry. Laura disse, «Non è cambiato niente». Laura aveva ancora le guance rosse e gli occhi lucidi. Si portò il bicchiere alle labbra. Mel si versò un altro bicchierino. Esaminò da vicino l'etichetta della bottiglia come se stesse leggendo una lunga fila di numeri. Poi lentamente mise giù la bottiglia sul tavolo e fece per prendere l'acqua tonica. «Ma che fine hanno fatto i vecchietti?» chiese Laura. «Non hai ancora finito il racconto?» Laura aveva qualche difficoltà ad accendersi la sigaretta. I fiammiferi li si spegnevano uno dopo l'altro. La luce del sole che entrava nella cucina era diversa ora. Cambiava, si faceva più rada. Però le foglie fuori dalla finestra brillavano ancora e io fissavo i disegni che proiettavano sui vetri e sul ripiano in formica. Erano disegni diversi, naturalmente. «Ma che fine hanno fatto i vecchietti?» dissi infine. «Più vecchi, ma anche più saggi», disse Terry. Mel la fissò. Terry disse, «Continua pure la tua storia, tesoro. Era solo una battuta. Insomma, che cosa è successo?» «Certe volte, Terry», disse Mel. «E dai, Mel, per favore», disse Terry. «Non essere sempre così, amore. Non sai stare allo scherzo». «Quale scherzo?» disse Mel. Strinse il bicchiere e guardò severo la moglie. «Che cosa è successo?» disse Laura. Mel fissò lo sguardo su Laura. Poi disse, «Laura, se io non avessi Terry e se non l'amassi tanto e se Nick non fosse il mio migliore amico, mi innamorerei di te e ti porterei via, tesoro». «Racconta la tua storia», disse Terry, «così poi andiamo in quel ristorantino nuovo, va bene?» «D'accordo», disse Mel. «Dov'ero rimasto?» Si concentrò un attimo guardando il tavolo e poi ricominciò a raccontare. Passavo a trovarli tutti i giorni, qualche volta anche due volte al giorno, se ero da quelle parti per qualche altra visita. Bendati e ingessati da capo a piedi, tutti e due. Potete immaginarveli, l'avrete vista al cinema la scena, no? Beh, erano esattamente così, come in un film. Due buchetti per gli occhi, per le narici e uno per la bocca. E lei, oltretutto, aveva anche tutte e due le gambe in trazione. Beh, il marito è rimasto depresso per un sacco di tempo. Anche quando lo informammo che la moglie se la sarebbe cavata, continuò a rimanere depresso. Mica per l'incidente. Cioè, l'incidente era una cosa, ma non era tutto. Mi avvicinavo al buco che aveva per la bocca, sapete, e lui mi diceva no, non era solo per via dell'incidente, ma perché non riusciva a vederla attraverso i buchetti per gli occhi. Ha detto che era quello che lo faceva sentire così giù. Ma ci pensate? Ve lo giuro, quello si stava facendo venire il crepacuore solo perché non poteva girare quell'accidenti di testa e vedere quell'accidenti di moglie. Voglio dire, quel vecchio coglione stava morendo solo perché non riusciva a vedere quella cazzo di moglie. Guardammo tutti Mel. Capite quello che voglio dire? Chiese. Sentite, disse Mel. Finiamo questo cazzo di gin. Ce n'è rimasto abbastanza per un bicchierino a testa. Poi andiamo a mangiare. Andiamo in quel nuovo ristorante. È un po' depresso, disse Terry. Mel, perché non prendi una delle tue pillole? Mel scosse la testa. Ho preso tutto quello che potevo prendere. Tutti abbiamo bisogno di una pillola di tanto in tanto, disse io. C'è gente che ci nasce con il bisogno di prenderle, disse Terry. Strofinava con il dito qualcosa sulla superficie del tavolo, poi smise di strofinare. Mi sa che ho voglia di chiamare i ragazzi al telefono, disse Mel. C'è qualcuno che ha obiezioni? Chiamo i miei figli. Terry disse, e se ti risponde Marjorie? Ragazzi, ci avete mai sentito discutere di Marjorie? Tesoro, lo sai che non vuoi parlare con Marjorie, ti farà sentire ancora peggio. Non ho voglia di parlare con Marjorie, disse Mel, ma ho voglia di parlare con i miei figli. Non passa giorno che Mel non dica quanto vorrebbe che lei si risposasse, oppure crepasse, disse Terry. Tanto per cominciare ci sta mandando in rovina. Mel dice che non si risposa solo per farle dispetto. Ha un amico che vive con lei e con i ragazzi, così praticamente Mel mantiene anche lui. È allergica alle api, disse Mel. Quando non prego perché si risposi, prego che si faccia pungere a morte da uno sciame di cazzutissime api. Vergognati, disse Laura. Zzz, cominciò a fare Mel, trasformando le dita in api e facendole ronzare attorno alla gola di Laura, poi lasciò cadere le mani lungo i fianchi. È una donna malvagia, disse Mel. Certe volte penso di andare lassù vestito da apicultore. Sapete, con quel copricapo che sembra un casco con la piastra che scende sugli occhi, i guantoni e la giacca imbottita. Busserò alla porta e libererò uno sciame di api dentro la casa. Ma certo, prima mi assicurerei che i ragazzi non ci sono. Magari non li chiamo più i ragazzi. Dopotutto, magari non è una buona idea. Magari ce ne andiamo solo a mangiare, che ve ne pare? A me sta bene, dissi io. Mangiare o non mangiare, oppure continuare a bere. Sono pronto ad affrontare il tramonto anche subito. Scusa, tesoro, ma che vuoi dire? Chiese Laura. Voglio dire esattamente quello che ho detto, risposi io. Voglio dire che potrai andare avanti così, ecco che voglio dire. Io veramente un po' di fame ce l'avrei, disse Laura. Mi sa, anzi, che non ho mai avuto tanta fame in vita mia. Non c'è niente da sgranocchiare. Adesso prendo un po' di formaggio e i salatini, disse Terry. Però Terry non si mosse. Rimase seduta e non si alzò a prendere un bel niente. Mel rovesciò il bicchiere. Tutto il contenuto si sparse sul tavolo. «Il gin è partito!» disse Mel. Terry disse «E adesso?» Sentivo il cuore che mi batteva. Sentivo il battito del cuore di ognuno. Sentivo il rumore umano che facevamo tutti, lì seduti, senza muoverci, nemmeno quando la stanza diventò tutta buia.
Ernesto Goio ha letto Raymond Carver, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it